Bentrovati! Vi è mai capitato in una discussione di sapere di dire cose sensate ed avere ragione, ma che chi avete davanti non vi creda o non vi ascolti? E magari vi è pure capitato di partecipare a uno di quei mini corsi di public o effective speaking che dovrebbero farvi riuscire a tenere chi avete davanti lontano dallo smartphone almeno per qualche minuto? E magari, nonostante questi mini corsi, vi trovate ancora come la mitologica Cassandra, bocche della verità ignorate o addirittura derise per quello che dicono? In questo caso sarà bene spiegare perché succede, e qui do la mia risposta che si basa sull'esperienza che ho maturato negli anni ad insegnare all'estero public speaking e mi concentrerò su un pezzo della teoria preliminare di questa materia che spesso viene tralasciato. Ebbene, due sono le notizie, una buona e una meno buona, che sono poi anche le parti di questo video. Quella meno buona è che l'arte retorica, perché alla fine i cosiddetti public e effective speaking altro non sono che sottoinsiemi della retorica, ecco, la retorica non funziona per tutti a prescindere. E questo perché è come il lucidante per l'argento. Prima di tutto ci vuole l'argenteria. Prendendo il proverbio non è tutto oro quel che luccica, si può dire che la retorica ha un effetto moltiplicatore sulla capacità di persuasione di un argomento, di un contenuto. Ma se il contenuto non c'è, o vale poco, per non dire zero, c'è poco da moltiplicare e da lucidare. E, attenzione, questo vale anche per il veicolo attraverso cui il contenuto viene espresso, ovvero chi parla. Mi spiego, che poi è anche parte della buona notizia. Primo, parlare presuppone che vi sia qualcuno che ascolta, e la prima domanda che dovrebbe sempre porsi chi vuole, deve o sceglie di parlare in pubblico è: chi mi ascolterà e perché? O ancora meglio, da chi accetterei una lezione o anche solo una spiegazione a occhi chiusi e orecchie ben aperte? Detto in termini più pomposi, quali sono i requisiti minimi che una persona deve possedere per aspettarsi che gli altri lo ascoltino? Come vedete, qui inverto la responsabilità del problema, muovendo non tanto dalle grandiose idee che abbiamo in testa e che vorremmo diffondere, ma concentrandomi sulla nostra audience, partendo dalla più difficile, noi stessi. Ascolteremmo noi uno sconosciuto che dice le cose che vorremmo dire? E perché? Questo punto preliminare è essenziale per acquisire consapevolezza dell'autorevolezza che possiamo esprimere quando cerchiamo di convincere qualcuno della bontà delle nostre idee, che sia da un podio o a tavola con amici. È una consapevolezza che corrisponde al famoso «so di non sapere» di Socrate, nel senso di essere coscienti dei propri limiti, ed aiuta tra l'altro a capire quando sarebbe meglio esprimersi con cautela, o magari tacere. Nel tempo ho elaborato quello che nei miei corsi chiamo The Inspiration Template, cioè un modello delle persone archetipo alle quali siamo naturalmente portati a dare attenzione, e che quindi siamo predisposti ad ascoltare e riflettere su ciò che dicono. Questo modello è composto da tre elementi che definirei i colori primari della comunicazione, che sono età, istruzione ed esperienza e successo. Vediamoli insieme. Parto dal primo, quello oggettivo, perché è inevitabile, l'età. Siamo naturalmente portati ad ascoltare gli anziani, come per esempio i nostri nonni, e ad attribuire autorevolezza alle parole di chi ha vissuto a lungo e ne ha viste tante, specie nell'ambito dei rapporti umani e familiari, ma non solo. Questo perché è probabile che i più anziani siano stati, per esempio, testimoni di eventi che sarebbe bene non ripetere, o abbiano già vissuto le esperienze che i più giovani, inesperti, affrontano invece per la prima volta. Non è un caso se in molte società antiche la risoluzione dei problemi veniva delegata proprio al famoso consiglio degli anziani. Semplificando, nella stragrande maggioranza dei casi, un anziano esprime più autorevolezza di un giovane. Di conseguenza, mancando la cosiddetta esperienza di vita, un giovane deve contare su qualcos'altro per far sì che gli altri siano predisposti ad ascoltarlo. Il secondo criterio è quello dell'istruzione e dell'esperienza, che insieme producono approfondimento o specializzazione, e quindi conoscenza in una certa area. Mentre il criterio dell'età è, come detto, oggettivo, istruzione ed esperienza, oggi e in generale, sono delle scelte soggettive, poiché di solito siamo noi a scegliere cosa imparare e quando. E questo può essere più o meno avanti nella vita. Nulla vieta di reinventarsi ad una certa età studiando e lavorando su cose nuove. È quindi normale che tra il medico e l'idraulico ascolteremo il secondo se abbiamo un allagamento in casa e il primo se non stiamo bene, e diremo al medico di non discutere con l'idraulico su come si fa un sistema di tubazioni e all'idraulico di lasciar dire al medico se il dolore al coccige che abbiamo sia mal di schiena o qualcos'altro. Non siete né un medico né un idraulico? Beh, sapete che autorevolezza esprimerete se interverrete nella discussione tra questi due. Il terzo criterio è il successo, che è il più complicato dei tre. Per successo intendo il riconoscimento ad un individuo di un particolare status, dalla società o da un gruppo sociale significativo. Sto parlando dei cosiddetti VIP o VIP, se preferite, di chi è famoso, della notorietà a qualsiasi livello. Dal discusso neomelodico campano al divo di Bollywood, dalle vallette ai cosiddetti rich kids coi loro milioni di seguaci virtuali. Questo riconoscimento sociale non è legato per forza al merito o ad azioni specifiche. Semplificando, nella nostra società e non solo, oggi al di là del denaro, l'indice di successo per antonomasia è la visibilità a prescindere. Ed il potere che da questa deriva, vedi i continui scandali dei cosiddetti travel influencers che si aspettano vacanze gratis in hotel di lusso pena la castrazione a suon di recensioni negative. Il successo è il criterio più recente fra i tre, nel senso che una volta era di norma il risultato di età ed esperienza, che quindi richiedeva tempo. Oggi però può anche essere slegato dal tempo e legato invece alla enorme visibilità offerta da media più o meno social, ma sempre di massa, dove a suon di cosce, pettorali e animali domestici si può ottenere molto più che non 15 minuti di celebrità. Mentre l'età è un criterio oggettivo e l'istruzione uno soggettivo, il successo, inteso come notorietà, è casuale. Nel senso che è determinato da eventi che per lo più non dipendono da noi, ma dalla volontà o dall'essenziale contributo di altri, o da fortuiti allineamenti stellari. L'effetto del successo va oltre le ragioni per cui lo si ottiene, ed infatti molti scelgono abbigliamento o profumi sulla base di quello che vedono fare alla cosiddetta gente famosa, anche se questa è famosa per altro, e questo tecnicamente si chiama essere eterodiretti e occhio, non è un complimento. Preso da solo, il successo è un criterio brutale e spesso piuttosto volgare. È quello che porta un rich kid o una qualsiasi mezza calza televisiva o politica a sentirsi importante perché ha più followers di voi, su Twitter, per esempio. E tuttavia, se di followers non se ne hanno, è difficile atteggiarsi a guru dei social media. Queste sono le tre categorie di base delle persone che siamo predisposti ad ascoltare. O, come li ho chiamati prima, i colori primari della comunicazione. Ma che succede quando si mescolano i colori primari? Succede che saltano fuori i colori secondari, che possono essere anche più interessanti dei primi. Partiamo dal risultato che mi sembra più intuitivo, la persona istruita di una certa età. È il caso tipico del professore di liceo, ma anche dell'università. Li ascoltiamo perché immaginiamo che abbiano pieno controllo della materia che insegnano e che vogliamo o dobbiamo imparare. Hanno acquisito titoli, hanno passato esami di Stato, da tempo insegnano la materia e magari hanno pubblicato libri o articoli. Hanno quindi acquisito autorevolezza sul campo nel corso del tempo. Per semplificare, il disagio che provereste a discutere alla pari con una professoressa di letteratura italiana dell'Inferno di Dante è inversamente proporzionale all'autorevolezza che sentite di poter esprimere nel recitarle il famoso "E del culf e trombetta". C'è poi chi è noto per essere bravo in quello che fa, già da giovane. Ora, poiché di solito per accumulare istruzione ed esperienza, come detto, ci vuole tempo, qui si parla di quelli che vengono considerati giovani geni, talenti o eccellenze, anche se ormai questo termine si usa per gli spinaci al supermercato. Nel campo dei giovani talenti, la parte del leone la fanno gli sportivi di livello internazionale, che di solito anzianotti non sono. Siete o siete stati un giovane talento o preferite la critica dal divano di casa? La risposta qui dà la misura dell'autorevolezza che potete esprimere in questo campo di gioco. Ed ora l'incrocio forse meno intuitivo, notorietà in età avanzata senza esperienza né istruzione. È in effetti una combinazione non comune e di solito non è positiva. Vengono in mente cupole di società criminali, oligarchi russi o anche re e regine. Gente che non è nota per meriti personali, ma per demeriti, magari criminali, o per il semplice fatto di essere nati. Sono sono persone che non interagiscono in modo normale con la società e la cui esperienza ha scarso o punto valore per tutti gli altri. Si tratta di persone che, vuoi perché se no ti menano o per mero protocollo, si deve ascoltare, ma credo che non siano tanti quelli che si rivolgerebbero al principe Carlo per una qualsiasi cosa, salvo forse che per sapere dove mettere il segnaposto su una tavola apparecchiata. Infine, l'intersezione più preziosa, quella che riunisce tutti e tre i criteri fondamentali di maturità, istruzione ed esperienza e successo. Si tratta del successo meritato nel tempo, quello tipico, per esempio, nel campo scientifico, accademico o professionale. L'esempio per antonomasia qui sono i premi Nobel, persone le cui parole non sono solo ascoltate, ma sono ricercate dagli altri, specie nei momenti di difficoltà. E di Nobel, tra i 7 miliardi che siamo al mondo, ce n'è solo qualche centinaio. E se è vero che sono spesso negati a parlare in pubblico, non si ascolta un premio Nobel per come dice le cose, ma per quello che ha da dire. L'argentil qui non serve, anche se non c'è dubbio che spesso una passata non farebbe male. La conclusione è che l'arte di parlare in pubblico è un artificio, una costola del cosiddetto marketing della comunicazione, che serve a mantenere viva l'attenzione in una società di pesci rossi con lo smartphone. In generale, l'attenzione degli altri si fonda sulla predisposizione che questi hanno ad ascoltare e se da una parte è vero che non abbiamo controllo sulle predisposizioni altrui, è anche vero che avere consapevolezza di queste predisposizioni non è al di fuori della nostra portata. Basta chiedersi se dareste retta a uno sconosciuto che dice le stesse identiche cose che voi vorreste dire. A quali condizioni lo ascoltereste? Con quanta attenzione e per quanto tempo lo fareste? Avete la gravitas che esprime naturalmente chi ha una certa età? Avete piena padronanza del tema di cui vorreste parlare? Siete già noti nel vostro ambiente, se non proprio al grande pubblico, per le vostre idee? Se la risposta è sempre no, non c'è trucco retorico che tenga. Probabilmente la vostra idea non incontrerà l'attenzione degli altri, perlomeno non a lungo, e questo non necessariamente a causa della qualità dell'idea, cioè il cosa, ma perché il veicolo che la esprime, cioè il chi, non rientra tra le categorie che abbiamo visto. E le tecniche di public speaking, mentre possono aumentare l'efficacia di un messaggio autorevole, non possono rimpiazzare tout court l'assenza di autorevolezza. La retorica è come una parrucca. O la si sa mettere, o si è ridicoli. Ci sarebbero mille altre cose da dire, ma il tempo è tiranno ed il video qui finisce. Spero sia stato interessante e utile e, se lo avete apprezzato, cacciate un like qui sotto e iscrivetevi al canale, in modo da essere aggiornati quando il prossimo contenuto sarà rilasciato. Fino ad allora, buone cose a tutti.